fanno miau 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 e io ti dico ciao ciao ciao, tu che mi vedi qui mi dici hey ciao G. Dall'Africa Macao, cao cao, tutti diciamo ciao ciao ciao, ci salutiamo così io te domi ciao G. Un semplice saluto, sembra banale pure un mito, nel mondo è conosciuto, e può servire anche da invito. Ciao, 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 vieni qui, ciao, 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 vieni sì, ciao, 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 sì così, 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 ciao, sì. Persino nell'line, ciao, 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 la gente dice ciao, 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 e noi che siamo qui, diciamo oh, ciao, sì. Trocati di cacao, cao, cao, ci vogliamo un ciao, 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 noi siamo quelli lì che dicono ciao, ci. Un semplice saluto, detto con gli occhi anche se muto, ti fa vibrare in volo, ti fa sentire meno solo. Ciao, 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 vieni qui, ciao, 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 dimmi sì, ciao, 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 sì così, 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 ciao, ci. Così, 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 ciao G. Ciao, 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 vieni qui. Ciao, 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 dimmi sì. Ciao, 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 vieni qui, dimmi sì. Sì, così, 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 ciao G. Ciao G, come va?
Come sono contento oggi, ragazzi, come sono contento, guarda, guarda, questo è il segno, no? Una volta feci tutta una puntata sui segni, sui gesti, come sono contento, uno, sì, perché quando uno può dare una primizia discografica, no? Così subito il lunedì, arriva lunedì e dice, che si fa? No, ragazzi, si fa, c'è un nuovo disco, un nuovo pezzo, una nuova canzone che sarà la hit dell'estate, veramente. Insomma, è stata ormai già avanzata, iniziata, però è un pezzo che tra poco, tra pochi secondi, voi potrete sentire, forse non l'avete mai sentito, ma è una cosa meravigliosa perché riguarda il nostro, chi? Te dico nostro, chi? Il nostro Silvio. Silvio! Silvio! Silvio ama molto farsi fare le canzoncine, insomma, ecco, cioè praticamente, vi ricordate? Meno male che Silvio c'è, come mi piace, non ce la figlio. Ma se uno indovina una canzoncina che piace al Premier, magari pide anche un po' di soldi, in qualche modo, insomma, una certa Loriana Lana, che fa rima con, non so, con Escort, fa rima con Escort, ha scritto e cantato una canzoncina che si intitola Silvio Forever. Dura poco, per fortuna, no, voglio dire, ma ascoltiamola in tutto il suo splendore. Ascoltiamo.
Forever sarà Silvio realtà, Silvio per sempre. Silvio fiducia ci dà, Silvio per noi, futuro e presente.
Nobile e giusto tu ci piaci, per questo sei il pensiero che ci guiderà. Il sogno riparte da qua, diventa realtà. Silvio, Silvio, forever, sarà.
Tutto qui. No, bellissimo, no. Cioè, poi quando una cosa è breve ti fa venire voglia di riascoltarla mille e mille e mille volte. No, come dire, non c'è male, no? Poteva essere anche peggio, ma sì, Però non si è vista bene questa Loriana Lana, non so, cioè vorrei vederla fisicamente, no? Perché potrebbe essere anche una bella figliola, no? Magari Silvio Forever, sai, lasciamo perdere. Però voi, miei cari teleitaliani, avete avuto questa primizia, quest'anteprima, perché se ne parla, se ne parla, c'è da qualche parte, c'ho da qualche parte, però dove, qui, anche l'articolo relativo in cui si parla di questa canzoncina, sì, però, ecco, no, non lo trovo, è in mezzo a questi che mi sono stampato, no, ci sono qui, è tutto pieno di stupri, oh, come mai? Silvio Forever, la nuova marcetta PDL. Oh, abbiamo Loriana Lana, vogliamo vedere Loriana Lana, quella gran cantante, sì, ma è una bionda, cioè, non saprei decidere, bella, brutta, rifatta, vabbè, va bene, abbiamo Loriana Lana. Oh, guardate che poi... io l'ho vista ora, cioè l'ho ascoltata ora per la prima volta, perché appena arrivato qui ho visto che c'era questa canzoncina su YouTube, l'ho data al regista, sapientemente oggi è riuscito a catturarla e a mandarla in onda, e così tutto sul momento, non era previsto, e ho trovato questo articolo, tra l'altro non era previsto. L'ultima puntata, quella di venerdì, è stata una puntata avventurosa, sotto l'aspetto tecnico, vero? È vero? Mi dice Giulia, sì, sì, effettivamente. Poi mi sono accorto che non solo tutte le avventure, no, che si sono succedute durante la puntata hanno marchiato quella puntata, ma anche una scritta che è rimasta fissa per tutta la puntata sotto il logo di Toscana TV, no? Questo qui. Ecco, praticamente, messaggio promozionale. Per tutto il tempo, un'ora di messaggio promozionale. Cioè, io sono un messaggio... Cioè, tra l'altro, tutte queste puntate si possono vedere sul sito www.sblindostudios.it. Oh, c'è anche... è rinnovato il sito. È rinnovato, molto più bello, più fruibile. Sì, davvero, più moderno. Ecco, allora... anche lo stesso se tu fai www.perilg.it, e quindi bene, quindi visitatelo, vedrete anche la puntata del venerdì scorso con tutto il tempo messaggio promozionale, e va bene, ma sì, vorrei tornare a Silvio Forever, la marcetta comincia così: Silvio Forever sarà, Silvio realtà, Silvio per sempre, eccetera eccetera, poi c'è il coro nobile e giusto, perché nobile e giusto, cioè voglio dire, sappiamo che è nobile, anche di aspetto, no? Del resto, non siamo Vittorio Emanuele III, era un danetto, sì, Bali, no? Voglio dire, nobile e giusto, giusto poi, giusto, tu piaci per queste cose. E poi qui c'è tutto il testo, l'imprimatur del diretto interessato. Così è nata Silvia Forever, che non è ancora stata incisa, ma ha già avuto l'imprimatur dell'interessato, cioè, come dire, sì, mi va bene. La Presidente l'ho fatta sentire, gli è piaciuta, si è divertito, spiega la Lana. Non so se si sia divertito più con l'anzocino o con la Lana. No, ma sai, a volte la Lana, cioè ora fa caldo la Lana, non so fare, certe lane a volte possono essere sempre utili, no? Però, sì, la Lana, collaboratrice di Fonopoli per Renato Zero, pensate, autrice tra l'altro di sigle TV, nonché di testi per Bacalov e Morricone. Bacalov, guarda, vogliamo vedere Silvio con la Lana perché gli fa freddo? Vediamo Silvio con la Lana, eccolo lì, Silvio e la Lana, vediamo ridere Silvio, me l'è contento Silvio, la Lana ce l'ha fatta, Bacalov, Luis Enriquez Bacalov, qui c'è solo Bacalov, nonché di brani del prossimo CD del duo Apicella Berlusconi, guarda, ha fatto anche qualcosa per Apicella Berlusconi, è un libro di poesie, con prefazione del Cavaliere. Cioè, come mai alcune persone, soprattutto di sesso femminile, fanno libri con l'introduzione del Cavaliere, ma come dire, vantaggi, diventano ministri, no? Oh, come mai? Ora tocca alla Lana. La Lana, con questa modesta canzoncina, ha avuto il suo imprimatur. Ma come sarà l'imprimatur di Berlusconi? Perché imprimatur è come dire, si imprime qualcosa, no? Visto si stampi, l'imprimatur viene da quando la Chiesa doveva dare il permesso a che una pubblicazione potesse essere insomma complicata una cosa, perché se no la mettevano all'indice, no? L'indice. Quindi praticamente l'imprimatur è una specie di timbro, dice sì, imprimatur del cardinale tal dei tali, no? Ma il cavaliere come lo darà l'imprimatur alle sue protette per diventare ministro, per diventare scrittrice, autrice di canzoni? Cioè, io l'imprimatur lo vedo così, come un timbro, no? Imprimatur, pum! Forse Berlusconi fa l'imprimatur così, sai, ta, visto, si trombi, si stampi. Va bene, ho capito, la mia carriera qui è già finita, già, ora arriva la telefonata da Silvio, dice, quello lì, vabbè, lo so, non importa Silvio, oggi ti ho messo su Facebook insieme a Obama, no? Ho dato un titolo a questa fotografia, la scimmietta maestrata. All'inizio volevo mettere il pianeta delle scimmie, ma il pianeta delle scimmie mi sembrava troppo riguardoso nei confronti di Obama, nel senso poteva sembrare razzista. La scimmietta maestrata, mentre te tenti di dare così la manina a Obama, ma Obama non se ne accorge nemmeno, ecco, quello mi sembra più giusto. Ecco, per dire, ma ancora più giusto e nobile è la pubblicità.
Ciao, 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 dimmi sì, ciao, 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 sì così, 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 ciao G.
Come sono contento di stare seduto, perché ho avuto una specie di sindrome di Stendhal, ascoltando quella canzone prima dedicata a Silvio, era così violentemente bella che mi sono sentito quasi svenire e ho dovuto sedermi. Ma vi ho mai parlato veramente della sindrome di Stendhal? Ah, ecco, lì volevo arrivare, anzi voglio arrivare. Vi parlerò della sindrome di Stendhal, perché? Come perché? Perché è un argomento interessante, un argomento anche, devo dire, misterioso, che entra nel profondo della psiche umana, no? Quando nasce la sindrome di Stendhal, quando viene riconosciuta come tale, tutta una storia fatta anche di storie, perché centinaia di persone, soprattutto a Firenze, sono state beccate proprio dalla sindrome di Stendhal. Infatti si chiama anche sindrome di Firenze. E cosa, chi, anzi meglio di un fiorentino come me, può narrarvi qualcosa su, per esempio, Stendhal. Stendhal, chi era Stendhal? Che era Stendhal, via, ora devo dire a voi chi era Stendhal, sarà meglio che ve lo dica, tanto lo so che, cioè, sì, ora mi è passato di mente, no, Stendhal era uno scrittore, sì, nato nel Settecento, ma insomma, vissuto fra il Settecento e l'Ottocento, è morto nel 1842 a Parigi, nasce a Grenoble nel 1783, vabbè, è uno che amava viaggiare e doveva essere molto sensibile, no? Perché, insomma, quando vedeva delle opere d'arte, entrava dentro. In realtà non si chiamava Stendhal, si chiamava Henri Marie Bayle, o come mai? Perché volle chiamarsi Stendhal? C'è chi dice che, essendo lui un grande ammiratore di Winckelmann, quello che ha inventato l'archeologia moderna praticamente, cioè lui volesse chiamarsi come la città natale di Winckelmann, che era Stendhal, però senza la H. Per cui qualcuno pensa che Stendhal sia l'anagramma di Shetland. Fate voi. Cosa amava soprattutto questo signore francese? Amava l'Italia. Ma guarda un po'. Si andava a fare anche per Napoleone, però amava in Italia soprattutto Milano. Cioè, che c'entra con Firenze? eccetera. Milano sicuramente a quell'epoca era una città molto più bella di adesso, molto più caratteristica, di grande atmosfera. Tant'è vero che il buon Stendhal, sulla sua tomba al cimitero di Montmartre a Parigi, che io peraltro ho visto, io vado per tombe, praticamente ha fatto scrivere Henri Maribel milanese. Milanese. Cioè è nato a Grenoble, che più Francia non si può, milanese. Da quanto amava Milano e di conseguenza l'Italia. Ma il fattaccio si verificò quando arrivò a Firenze. In questo suo viaggio Grand Tour, lo chiamò, nel 1817, arriva a Firenze e va a visitare, perché arriva con questa grande voglia, no? Di vedere le tombe, per esempio, dei grandi, che sono in Santa Croce. Lui arriva nella meravigliosa Basilica di Santa Croce quando ancora la facciata non esiste, è grezza, perché è stata fatta dopo, è stata fatta nell'Ottocento, dopo che lui l'ha visitata. Arriva lì, ne descrive la facciata, possiamo vedere anche un'immagine del buon e bravo Stendhal, non dimentichiamo le sue opere, Il rosso e il nero, La certosa di Parma, insomma, e tanti saggi, e anche, diciamo, quaderni di viaggio. Stendhal entra dentro a Santa Croce e trova le tombe di Michelangelo, Galileo Galilei, Vittorio Alfieri, insomma, questi grandi personaggi, Machiavelli. Lui è trasportato in modo enorme da queste cose, si ricorda il Foscolo, anche il Foscolo è lì. E cammina dentro a questa chiesa come un fantasma. Non sa nemmeno lui dove sta andando. Arriva alla destra, guardando l'altare maggiore, alla destra c'è la cappella Bardi. La cappella Bardi, tra l'altro, è tra tutte le cappelle, e parlo di cappelle di chiesa, tra tutte le cappelle, che ci sono, è la mia preferita. Perché lì c'è un Giotto, ci sono già affreschi di Giotto, c'è un Giotto vero, genuino. Io ho visto il Giotto di altre parti anche d'Italia, Assisi e così via. Il vero Giotto, anche se in misura minore, è nella Cappella Bardi di Santa Croce. La Cappella Bardi in Santa Croce è il Giotto puro. In altri posti ho visto Giotto che non mi sembrava proprio del tutto Giotto. Per carità di Dio. La Cappella Bardi è una piccola cappella. Anche Ruskin l'amava molto. Ruskin, no? Sì. Ruskin si incazzò come una belva quando vide dei viaggiatori inglesi passare davanti alla Cappella Bardi senza nemmeno dare uno sguardo. Camminarono. Ma come? Dice? Ma non è possibile! Ecco, la forza di una piccola cappella tutta affrescata da chi? Da Giotto, che lì ha affrescato e gli affreschi sono rimasti lì dove lui li ha fatti. E ecco, ne possiamo vedere, grazie Papi, oggi sei in forma, bravo. Vediamo questa scena che è meravigliosa, ci sono dei punti mancanti e qui vediamo veramente il movimento, le espressioni che sono quasi sempre tutte uguali, ma vediamo veramente il Giotto vero. Purtroppo mancano delle parti che erano state probabilmente, vedete, c'è un disegno, nelle mancanze c'è una specie di disegno, una specie di finestra, qualcosa che ha messo e che poi è stato levato, ovviamente. Insomma, è meraviglioso, tu vai lì e sei in estasi. Ma a noi non succede. La cosa bella è che noi italiani, fiorentini o comunque italiani, non succede di avere la sindrome di Stendhal. Perché non succede di avere la sindrome di Stendhal? Vogliamo vedere la Cappella Bardi nella sua interezza, così magari ci si rende conto di quanto piccola in fondo sia, ma grande nei contenuti. Noi siamo immuni dalla sindrome di Stendhal. Perché? Perché noi tutti i giorni ci rigiriamo in mezzo a delle cose meravigliose. Chi sta a Firenze vede le cose di Firenze, chi sta a Roma cose di Roma, chi sta a Torino vede le meravigliose cose di Torino. E quindi c'è veramente tutto, tutta l'Italia, Siena, la Toscana poi non se ne parla, Lucca, Arezzo, per carità di Dio. Siamo vaccinati noi, non ci succede. Possiamo andare in estasi ma non si casca in terra. Il povero Stendhal arriva in questa meraviglia delle meraviglie e non ce la fa più. Non so, qui c'ho, ero giunto a quel livello di emozione dove si incontrano le sensazioni celesti date alle arti e i sentimenti appassionati. Uscendo da Santa Croce ebbi un battito del cuore, la vita per me si era inaridita, camminavo temendo di cadere. Lui uscì barcollando da Santa Croce e andò su una panchina della piazza di Santa Croce, non quelle che ci sono ora perché l'hanno rifatte, proprio quelle, non sono quelle dove ha posato il culo lui, però si accasciò, insomma, non capiva più nulla. Ecco, fu il primo a descrivere, scrivendone, questa sensazione, che in seguito, molto in seguito, fu chiamata la sindrome di Stendhal. Quando? Vedete questo libro? Sembra un libruccio qualsiasi. Ora si inquadra sicuramente, tic, eccolo qui, la sindrome di Stendhal della signora Magherini, giusto? Graziella Magherini. Che ora, sai chi è questa qui? Questa è la prima edizione, tra l'altro, quasi introvabile. Poi è stata fatta, questa è del 1989. È stata fatta una nel 96, cioè una ristampa, da cui Dario Argento ha ripreso il film, cioè, ha preso da lì per fare il film La sindrome di Stendhal. Un film bruttissimo, ma con un inizio bello. Vedendo quel film all'inizio ti promette molto, un bellissimo inizio, poi cade. Vabbè, ma la sindrome di Stendhal è stata inventata su questo libro qui. 1989, la signora Graziella Magherini, tuttora vivente, tuttora operante, una psichiatra dell'ospedale di Santa Maria Nuova, che è l'ospedale centrale fiorentino, ormai ridotto praticamente a un pronto soccorso, bellissimo edificio del 600 tra l'altro, ma centinaia e centinaia di casi, ma tutti gli anni arrivano persone che sono atterrite, tutti stranieri, e ci sono diversi casi. Qui la signora Magherini nell'89 ne descrive un centinaio, più naturalmente parla di tutto quello che precede la sindrome di Stendhal, che fa un discorso accessibile, anche se, insomma, ovviamente dalla parte sua di psichiatra freudiana, devo aggiungere. Ecco, tra l'altro, quindi molto interessante. Per esempio, potrei leggere, qui mi sono segnato, la testimonianza di un giovane cecoslovacco, quindi si dice, forse sì, allora c'era ancora la Cecoslovacchia, quindi Camille, anche se i nomi lei li ha cambiati, no? Di ottima famiglia cecoslovacca, però insieme a un amico mi piaceva andare in giro in autostop per fare esperienze, no? Arriva a Firenze, questi ragazzi addirittura per vedere le cose belle della città si vestivano bene, andavano dietro una siepe, dietro un cespuglio, e si cambiavano, si erano portati vestiti buoni, no? Per vedere le cose belle. Arrivano alla cappella Brancacci e lì c'è Masaccio, e dico poco, Camille, vediamo cosa scrive questo Camille, che si è espresso molto bene. Quando siamo usciti fuori sulla gradinata eravamo sfiniti, completamente senza energie, come se fossimo usciti da noi, uscendo da quella chiesa, che è la chiesa del Carmine. Ci siamo seduti sulla scalinata e io credo che in quel momento potevo avere anche 40 di febbre. Non mi ricordo quello che ho visto dopo e se ho visto qualcosa, perché eravamo distrutti senza la possibilità di fare niente. Mi sono disteso per terra e continuava l'impressione di uscire fuori di me, cioè usciva dal corpo, di perdermi, di dissolvermi. Stavo male, ma non come di solito mi capitava per un dolore. Qui stavo uscendo da me. L'unica cosa che potevo immaginare, che riuscivo a vedere, era il mio letto di casa a Praga. Tagliare tutte le tappe e di colpo ritrovarmi a Praga. Non so cosa è successo dopo, ero lì, senza muovermi, senza parlare, non so per quanto tempo, sentivo l'assoluta incapacità di camminare. Sono cose alle quali non si può aggiungere nulla, sono già tutto. Sentivo di uscire da me stesso, come un liquido, una sensazione di tipo corporeo, non intellettuale. Proprio il corpo, non era la mente, era il corpo che usciva. Non sai come farai il passo successivo? E allora era quel letto l'unico desiderio che sono riuscito a formulare. Essere di colpo in quel letto, a dormire, il mio letto a Praga, sarebbe quella la cosa che potevo fare. Però alzarmi e scendere quei 3 gradini era impossibile. Non so il tempo, quanto tempo è passato. Poi, piano piano, questo mistero. A un certo punto riprendiamo a vivere. Lì vicino a me c'era una donna, una prostituta, credo. Vabbè, insomma, questo è Dani, ora passare una donna deve essere una prostituta. In quel punto lì della città prostitute di solito non ce ne sono. Vabbè, giovanissima e bellissima, come un'apparizione, ma non era, era un'apparizione. Dai. Ma in quel momento non regnava niente, difficilmente potevo comunicare qualcosa, sentivo confusamente che il compagno era accanto a me, me lo sentivo vicino ed era moltissimo in quei momenti. Ma non so in che stato, se era come me, anche lui, o se potevo sentirmelo vicino, perché non mi aveva seguito in quella dissoluzione. Ecco, una cosa stravolgente, un giovane, no? Che è rimasto completamente rimbambito, ecco, da Masaccio. A noi forse può succedere all'estero. Qualcosa, io per esempio, per le mie, vabbè, vediamo anche Masaccio, dai, vediamo anche Masaccio, sì, un attimo, vediamo anche Masaccio, ecco, vediamo anche Masaccio, bene, preparami allora un autoritratto di Van Gogh del Musée d'Orsay, grazie, io ordino, e lui, vabbè, io ho provato, una volta al Louvre, di fronte alla Gioconda, ma lì io credo che sia stato più il fatto di sapere che quella era la Gioconda, il quadro più famoso del mondo, quindi l'aspettativa era tanta, poi in realtà quello che vedevi non era pari proprio all'aspettativa, peraltro sapere di essere lì davanti alla Gioconda qualche cosa mi ha messo dentro, ma soprattutto quando sono stato al Musée d'Orsay, nella sala dedicata a Van Gogh. Van Gogh è una mia... Ecco, bravo, bravo, questo qui. Io guardavo questo signore, di fronte a lui, proprio questo. Lo guardavo fisso, lui guardava fisso me. E lì sono uscito dal corpo io, veramente. Io sono uscito da me stesso e sono entrato in quel quadro. Io ero diventato Van Gogh era diventato me. Non riuscivo a staccarmi di lì davanti a, proprio a questo qui, che è ipnotico a 100% e che mi ha fatto provare una sensazione molto simile, non sono cascato in terra ovviamente, però molto simile a quella descritta da quel giovane prima della Cappella Brancacci. Quindi ognuno ha i suoi momenti, no? Trovarmi di fronte a Van Gogh persona, perché lui era lui, l'autoritratto, eh? Qualsiasi quadro di Van Gogh mi dà un'emozione, perché io sono un Van Goghiano, però, come dire, proprio lui davanti sembrava mi parlasse. E io parlavo a lui, mentalmente gli dicevo delle cose, e lui mi rispondeva, ma non so se fosse lui a rispondermi, ero io che mi rispondevo al posto suo. Insomma, ho provato una piccola sindrome, Standale, quasi cascato in terra, altre persone, ripeto, la signora Magherini ne ha studiate centinaia di persone proprio con poi caratteristiche diverse di tachicardia, affanno, ecco, praticamente la sindrome di Standal un'affezione psicosomatica che provoca tachicardia, capogiro, vertigini, confusione e allucinazioni. Vedi per esempio la presunta prostituta bellissima di quel ragazzo. Bene, allora, noi siamo immuni, siamo abbastanza tranquilli, però è sempre bello, insomma, emozionarci di fronte a un'opera d'arte, se no perché l'hanno fatta, se non per emozionarci. Io in questo momento provo un'altra sindrome. Oh, il mini TG, oh!
Joe. Stevens.
Eric, I'm here.
I'll take him right there.
Edizione delle 13 in studio Dario Maria Dossena e Davide Verducci in redazione. È morto all'ospedale Cisanello di Pisa Federico Battistini, 32 anni, tra i feriti della strage di Viareggio. Sale così a 25 il bilancio delle vittime dell'incidente avvenuto lo scorso 29 giugno. Lo rende noto l'ASL 12 di Viareggio. Ed è in corso nel carcere di Regina Coeli l'udienza di convalida dell'arresto per Luca Bianchini, l'uomo fermato a Roma con l'accusa di essere lo stupratore seriale che ha terrorizzato la capitale. La procura di Roma valuterà l'ipotesi di un processo con rito immediato per Bianchini. L'ambasciatore americano in Iraq, Christopher Hill, è rimasto illeso quando una bomba piazzata sulla strada ha colpito il convoglio sul quale viaggiava nel sud del paese. La bomba è esplosa senza causare feriti. Ed è in arrivo il gran caldo nella penisola. Una metà di luglio da solleone, con temperature che sono tra i 3 e i 5 gradi sopra la media stagionale. Il picco del caldo record è previsto per la metà di questa settimana, con temperature vicino ai 37 gradi.
Oh, via via. No, stavo riflettendo, ma come mi sono vestito oggi, eh? Una specie di gondolieri, non so, vabbè. Va bene così, sì. Tanto è estate, fa caldo, eh? Io oggi, per il sondazzo, ho pensato di accontentare tutti quelli che continuano a richiedermi l'Elvira Tirasassi. Perché Elvira Tirasassi è una delle beniamine del mio pubblico. Allora, Elvira Tirasassi, insomma, vorrebbe essere di nuovo... ecco, vabbè, ok, d'accordo. E allora andiamo... da Bolo, tranquilla. In Toscana. Andiamo in Toscana. Sì. E chiamiamo qualcuno, così, tanto per... come dire?
Insomma... sì, questa è una donna, sarà meglio fargli cincirillino. Cincirillino! Niente, mi fa pazzino, poverino.
Però, per il momento non risponde nessuno. Perché non risponde nessuno? Ci sono varie correnti di pensiero, le scuole di pensiero che ti dicono che era cacare.
Sì, pronto? Pronto, sì, signora, buongiorno, senta. E la signora Enrica?
Chi parla?
Sono Elvira Tirasassi, sono una signora di 87 anni. Senta, mi scusi se la disturbo, ma io...
Ma guardi, ho fretta, quindi una cosa veloce.
Sì, una cosa veloce, ma io ho 87 anni, il mio papazzino è uscito dalla gabbia e mi hanno detto che...
Ma voglio dire, gli scherzini facciamoli a qualcun altro, eh?
Ma faccia tanto la smorfiosa anche lei, lo sa, la smaccaria sa anche le corna, sa, io ho sta fagnetto il suo marito, sa, cosa crede? Scherzini, mettiamolo a qualcun altro.
Io la c'ha molto da fare, vero? E io la richiamo.
Io la richiamo.
Perché? Ma perché sì non si fanno queste cose? Gli scherzini. Ma una signora di 87 anni non si può trattare così. Ma come si permette?
Pronto? Che è questa scureggina? Io la fo meglio, sa? Pronto? Ma come mai, signora, la si comporta così con una signora anziana di 87 anni? Sì, sono qui. Sono pronta.
Allora, faccio una crocettina qui, eh? Anche solo per rompergli un po' le palle, magari se ho un po' di tempo dopo la si richiama, eh? Sì, sì. Dopo. proviamo qui. Usciamo dalla Toscana. Sì, sì, sì. Ma guarda un po' io. Hai visto? Smorfiosa. Ma gli anziani vanno rispettati. Qui siamo in un'altra zona proprio d'Italia.
Sì,
pronto, sì, buongiorno. Scusi, che parlo con la signora Elettra?
E chi è?
Sì, sono la figlia, sono Elvira Sirasassi.
Ah, buonasera.
Buonasera, come sta?
Bene, grazie, lei?
Sa, gli acciacchi della vecchiaia.
Vabbè, ma se ne è estate, insomma.
Sì, è estate, ma io ho tanti acciacchi e poi, sa, mi è scappato il mio pappagaccino dalla gabbia.
Ah.
Sa?
Eh?
Io ho un pappagaccino, poverino, che mi fa tanta compagnia e mi è scappato dalla gabbia.
Chi è?
Elvira Sirasassi, un tuo marito non chiuso, non capisco, come si è.
Come?
Mi ha riconosciuto, no? Ha detto, sì, come sta? E io ho detto, bene. Insomma, con gli acciacchi della vecchiaia, ho 87 anni, sa?
Quanti anni hai?
87.
Come ti chiami?
Elvira Sirasassi.
Con chi stai abitate?
Come? Con chi?
Con chi?
No, io so, vivo da sola. Sono sola, c'è solo questo pappagaccino che sta nella gabbia, mi è scappato, mi hanno detto che è entrato in casa sua.
Casa mia?
Sì, in casa sua. Mi hanno detto, guarda, telefono al signor Elettra perché è entrato in casa sua, si chiama Cincirillino, me lo chiama per piacere, Cincirillino! Mi scappa a ridere, Cincirillino!
Ma dove abiti te?
Qua vicino a voi, abito via San Valentino, degli innamorati. Sì, sono qui al numero 35.
Ma chi te l'ha detto che sta a casa mia?
Sì, mi hanno detto, dice che è volato, è entrato nella finestra. Allora, mi fa un piacere, me lo chiama per piacere, Cingirillino! Così.
Cingirillino!
Ancora. Cingirillino, ancora, perché lui è un po' sordo. Cingirillino!
Dai, affacciati dalla finestra, no?
No, io voglio sentire che se lei lo chiama, lui viene. Cingirillino! Così, faccia così.
Ma mi dici dove abiti?
In via San Valentino 35.
E come ti chiami?
Elvira! Ho 87 anni, sono una signora ancora tutta sciora però, eh. Sono bella sciora. Il suo marito, quando l'ho visto, cioè quando m'ha vista, m'ha toccato il chiulo, ma non importa, mi è piaciuto lo stesso.
Ho capito. Ma in via San Valentino, numero?
Allora, qui si gioca all'otto, 35, io ho 87 anni, 35 il numero, e si fa un ambo. Pronto? È come l'onda di mare, vai e vieni. Pronto? Signora!
Allora, la signora sembra che si sia un pochino eclissata, ma sai, basta rifare il numero. Si rifà il numero, no? Già, Cincirillino. Poi lei sta in via San Valentino, effettivamente. Io sono proprio là, però.
Pronto?
Sì, pronto, forse era caduta la linea.
Ancora, chiami, basta, che sto a dormire, sono stanca.
Sei stanca, te, figura, se sono stanca, io ho 87 anni, sai? Ma con tuo marito mi sembra da 20-25.
Questa è una captata. La signora è stanca, ecco. Ora, siccome la signora è stanca, io comunque vorrei, negli ultimi secondi, perché non ho più tempo, se no andrei avanti, la farei umida. Dunque, richiamiamo quella là, ci ho fatto la croce prima, quella smorfiosa. Cincirini, non sei tornato, bravo.
Ma io non sono un papà cazzino.
Capito? Guarda che non rispondono. Guarda che non rispondo. Forse mi stanno vedendo in diretta, sono in Toscana. Sono in Toscana. Tanti saluti,
Pronto?
Pronto?
Yeah.
Senta, guardi, siccome mia nonna prima ha telefonato e cercava il suo papà cazzino, eccetera, voi l'avete trattata malissimo, l'avete trattata male, non è il caso di trattare così una persona di 87 anni. Questo ve lo dico sinceramente. Ecco, l'avete trattata molto male, si è messa a piangere.
Scusa, ma che è successo?
Si è messa a piangere, se l'ha fatta addosso, ognosa, tutto c'è un puzzo di piscio, qui si avvia. Ma signora, scusi, ma è una signora di 87 anni, poteva trattarla un po' meglio. Magari è partita dai cervelli. Questi non sono buoni, sono cattivi. Se io avessi ancora nel tempo un'ora o due, li richiamerei continuamente, questi, quegli altri, tutti quanti. Purtroppo però, il sondazzo qui in televisione è breve, ma breve vuol dire che abbiamo voglia di riaverlo con noi domani, anche perché ora saremo interrotti piacevolmente dalla pubblicità.
Ciao, 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 dimmi sì, ciao, 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 sì, così, 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 ciao, G.
Siamo al centro della musica. Potrebbe essere un ventaglio, si può giocare a carte, briscola, no, vabbè, no, sono tutte notiziole che io ho estratto dal Corriere della Sera.it, quante cose, vero? Quante cose, intanto diciamo subito una cosa brutta, le vittime di Viareggio sono diventate 25, uno stillicidio incredibile. Queste vittime che muoiono dopo, tra l'altro, sono sfortunate più delle altre. Primo perché soffrono di più e comunque muoiono lo stesso. Secondo perché poi fanno anche il funeralino a parte. Però il sindaco ci deve andare sempre, visto che il sindaco ci va con la fascia, anche al singolo funerale, perché se no quello sarebbe discriminato, no? È morto all'ospedale di Cisanello di Pisa Federico Battistini, 32 anni. Marito di una signora, anche lei deceduta. La tristezza è immensa, immensa, non ha fine. Vabbè, ma poi ci sono delle notizie tipo Grillo si vuol candidare come segretario del PD. Però il PD non vuole. Perché il PD non vuole? Perché ha paura. Il PD ha paura. E se lo facessero il segretario del PD? Ma ti rendi conto, Grillo? Sarebbe una cosa incredibile per loro, poveretti, che hanno sul groppone questo macigno ultimo, il violentatore di donne, che ora si chiama Seriale, lo chiamano tutti Seriale. Sì, Seriale perché viene da Facebook, no? Rapitore seriale, tutte queste cose. Vabbè, praticamente questo qui era un dirigente del PD, di una sezione, di un circolo. Marino, che è un candidato vero del PD alla segreteria, ha detto qui c'è una questione morale, non è possibile che ci siano personaggi, che vengano scelti personaggi così. Quegli altri sono presa. Dice, ma come? Parla come, ma nemmeno i nostri nemici parlerebbero così. Ovviamente Berlusconi non dirà mai, o chi per lui, vedete, nel PD ci sono personaggi criminali, no, perché ognuno deve coprire le magagne sue, capito? E quindi in effetti il PD va sempre più giù, è una china. Una china che non finisce. Allora Grillo dice, ma perché? Perché non io? Effettivamente, no? Perché non? Ma Grillo non potrà fare il candidato. Perché per essere candidati bisogna essere iscritti al partito. Per essere iscritti al partito bisogna che l'iscrizione sia accettata dal partito. Il partito dice, Grillo, mi spiace, vaffanculo, capitato, l'ho detto tante volte te, ti si dice noi a te. E così Grillo non potrà, probabilmente, però è sbagliato secondo me, no? Lo sentivo dire stamattina da Berlinguer. La Berlinguer, sai la Berlinguer? La giornalista Berlinguer. Non so perché mai non si sia messa in politica. Vabbè, col nome che ha. Oh, no, quindi la figlia ha detto, io vorrei dire che Grillo sì, perché Grillo così potrebbe dimostrare la sua vera forza. In realtà, finora, come ha potuto dimostrare la sua vera forza politica? Poco e nulla. Laddove si sono presentati liste sue, roba del genere, non sono andate molto bene. Quindi dice, se lui si candidasse veramente, farebbe vedere se veramente c'ha i muscoli o no, se c'ha la gente che lo segue o no. Quindi in effetti non sarebbe male. A me piace, sarebbe molto divertente. Che poi in fondo bisogna anche divertirsi nella vita, no?
Cincirillino!
Bisogna divertirsi, parli di cose serie e poi tiri fuori Cincirillino, ovviamente. In questo caso il Grillo. Grillo. E quindi io sarei favorevole a una candidatura grillesca, no? Sì, sì. A proposito del Bianchini, i Bianchini, no? Ma questo qui è malato, eh? Cioè, insomma, ha tutte queste cose, sarebbe il violentatore seriale, no? Sì. I Bianchini ha scritto molte cose, quasi dei trattati su come violentare le donne, su come mettersi con donne più grandi, come, insomma, tutte le cose che troviamo sui giornali. E molti filmati, molte cose. E anche, insomma, si sente malato in qualche modo. Il suo avvocato ha detto che il GIP non dica di uscire perché lui vuole rimanere dentro. Cioè, perché dice, lo stato di fermo ovviamente verrà confermato, ma in realtà lui non vuole uscire di carcere. L'avvocato non chiede che venga buttato fuori come tutti gli avvocati chiedono, no? Perché dice, dove vado? Cioè, tutti pensano che io sia quello che dicono che sono. In realtà, cioè, ragazzi, voglio dire, no, un momento, bisogna dire presunto, è presunto. Però DNA dello sperma, ragazzi, vedrai... C'è verso. Quindi c'è, dove vado? Questa ha paura che se esce qualcuno li faccia veramente, e forse io sarei per i pedofili e i violentatori abituali, le donne, sarei per un taglio netto. Qui si parla di castrazione insomma virtuale, perché ci si può sempre tornare sopra, no? Quindi chimica. Io farei una castrazione, come dire, sai, un taglio, ma vero, eh? Perché qual è il punto? Queste sono persone malate. Ovviamente sono persone malate perché uno può avere una volta un impulso, che ne so, ma se uno lo continua a fare, poi va con i bambini, la cosa poi non se ne parla, ovviamente non è normale. Le persone malate gravi, perché questo è grave come malattia, molto grave, perché non fa male solo alla persona che è malata, ma anche agli altri che sarebbero sani. Le persone gravemente malate le si operano o no? Dice, oh, guarda, c'ha l'appendicite, leviamo, perché sennò poi va in peritonite, può essere pericoloso. Dice, madonna, mi ha levato un rene, operiamo perché è necessario levarlo. Dobbiamo fare questo, I malati gravi vengono operati. Questi sono o non sono malati gravi? Direi di sì. Devono o non devono venire operati? Direi di sì. Gli deve essere tagliato l'uccello? Direi di sì. Questo è il punto. Oppure è scisso il pene. Fate voi, insomma, decidete voi come esprimervi. In ogni caso, ovviamente, io sarei per questo. A volte anche farglielo proprio a fettine sottili, proprio una al giorno, potrebbe essere carino così, così magari soffre anche un pochino, specialmente i pedofili. Vabbè, poi ci sono anche i violentatori che vengono incastrati, no? mi sembra ci sia un'altra notizia di una ragazza che ha sporto denuncia perché ha avuto violenza, però prima ho incontrato questo, mi sembra un marocchino, roba del genere, se l'è portata a casa, poi diceva ha violentato. Ora, parliamoci chiaro, diciamo le cose come stanno, se te ti porti a casa un uomo, se te lo porti o a letto o nei pressi del letto, o vai a casa sua, eccetera, se l'hai appena incontrato, magari su internet o magari per la strada, cioè, tanta violenza, violenza, un pochino tu ci sarà anche stata, no? No, nel senso che a volte c'è violentatore e violentatore, se te tu gliela metti davanti, quello può essere più o meno violento nei gesti, nel fare. Oddio, no, è possibile, guarda, questo è un argomento, dovremmo dedicargli tutta una seconda parte di puntata lunga, perché è affascinante, oltretutto potremmo portare delle testimonianze, non c'ho più tempo, non c'è tempo, ragazzi, devo prendere la monetina e lanciarla, ovviamente, no, non c'è tempo né per gli sms, nulla, lancio, un sì o un no in risposta alle vostre angosciose domande. E oggi la vostra angosciosa domanda personale ha una risposta, sì, ah, meno male, ero inquadrato lì e quindi non sono stato inquadrato nello stomaco, vi volevo far vedere qualche nudità, non importa, ve la faccio vedere domani, ci si sente? Soprattutto ci si vede, allora domani, ciao.
Ciao, vieni qui, ciao, dimmi sì, ciao, vieni qui, dimmi sì, sì, così, ciao G, come va?